Sono le ore 6 e 45 minuti di una mattina fredda. Fa freddo. Ho molto freddo in tutto il corpo. Non mi sono coperto abbastanza. È estate alla fine e non ero pronto. Non ero pronto per questo freddo. Fa davvero freddo. Sono appena sceso da un pullman, da un autobus, e mi trovo in mezzo alla strada. È ancora buio. È buio. Il sole non è ancora sorto. E sembra notte. Mi guardo attorno e penso che sarebbe un'ottima idea poter fare colazione, ma non c'è niente di aperto. L'unico piccolo bar alla stazione dell'autobus è ancora chiuso, non ha ancora aperto. Mi guardo in giro e ci sono solo io e tre ragazzi, due ragazze e un ragazzo, per la precisione. Sento che parlano tedesco, hanno degli zaini, anche loro, sono sicuramente turisti. Vedo che anche loro, come me, non pensavano che nella parte nord dell'Argentina, a quest'ora, di mattino presto, in estate, potesse fare così freddo. Anche loro hanno una felpina, ma niente di più. Non erano pronti per questa temperatura. Vedo che si guardano in giro e non sanno bene dove andare. Guardano e vedono che il bar è ancora chiuso. Mi avvicino a loro e li saluto, in tedesco, ovviamente. E loro, un po' stupiti, si girano e mi salutano. E beh, gli dico che sono anch'io un turista e che sono qui per vedere la montagna, anzi le montagne, con i colori, chiacchieriamo, facciamo conoscenza. Hanno più o meno la mia età e anche loro è un po' di tempo che stanno viaggiando per l'Argentina e anche loro, come me, presto continueranno il loro viaggio in Bolivia e sono arrivati qui quest'oggi, in mezzo al niente, nel nord dell'Argentina. Beh, che facciamo? Andiamo a cercare un bar? Cerchiamo qualcosa di aperto? Sì, dai, cerchiamo qualcosa di aperto. Iniziamo a camminare, camminiamo e camminiamo verso la città, che è più un paesino in realtà. Camminiamo e non c'è un'anima, non c'è nessuno. C'è un gran silenzio, tutto intorno a noi. Lo potete sentire? È il suono del silenzio. È il suono di una città che si risveglia. Anzi, no, che non si è ancora risvegliata. In strada non c'è un'anima, non c'è proprio nessuno. Non riusciamo ovviamente a trovare un bar, non riusciamo a trovare nulla per fare colazione perché è ancora troppo presto. I turisti arriveranno un po' più tardi, tra un paio d'ore. Noi siamo i primissimi. Siamo arrivati con il primo autobus. Camminiamo e camminiamo e camminiamo. E l'idea era quella di vedere l'alba. E allora saliamo su una piccola roccia, una montagnetta, diremmo noi in italiano, nel bel mezzo del paesino, e ci mettiamo a guardare le montagne sullo sfondo, verso est, ovviamente, dove dovrebbe sorgere il sole. E in effetti c'è un po' di luce che si vede dietro queste montagne, ma manca ancora un po'. Il sole non è ancora sorto, manca un po' di tempo e fa davvero freddo. Se chiudo gli occhi lo posso vedere. Che freddo che faceva. Fa un freddo incredibile e non c'è nessuno e c'è un silenzio tutto intorno a noi. Una delle ragazze inizia a saltellare, salta un po' perché ha freddo. Hop, hop, hop. Uno e due, e uno e due e tre. E allora anche io inizio a saltare. Iniziamo a saltare e a scaldarci. Ah, che freddo che fa. Saltiamo. Finché non ci manca un po' il fiato, perché stiamo saltando per scaldarci e ci siamo scaldati un po'. Stiamo un po' meglio, però continua a fare freddo. E per fortuna inizia a esserci un po' più di luce. Io, ecco, mi cade una moneta dalla tasca, a quanto pare. Mi scaldo con le mani sul petto. Che freddo. Ci scaldiamo un po' tutti saltellando. E finalmente, dopo una buona mezz'ora passata a saltellare, sorge il sole. Ed è una delle sensazioni più belle che io abbia mai provato, perché la luce del sole ci illumina, i raggi del sole, il calore del primo sole mattutino ci scalda la pelle, le mani, le braccia, gli occhi, il viso. È bellissimo. Ah, il sole. Il sole è una benedizione, ragazzi. Il sole è qualcosa di incredibile, dovremmo ringraziare ogni giorno quando ci svegliamo la mattina per il sole che ci scalda, il sole che porta vita e che dopo quasi un'ora, di cui mezz'ora passata a saltellare al freddo e posizionati sulla roccia, nel centro del paesino, aspettando il sole, ecco, finalmente viene fuori e ci scalda. Ah, che bello, è bellissimo. Vediamo che la città inizia a svegliarsi, ad animarsi. Un paio di turisti giù in basso iniziano ad arrivare poco a poco, ma noi siamo gli unici su questo sasso, su questa montagnetta, dove già c'è il sole, perché il resto della città è ancora in ombra, noi siamo un po' più su, un po' più in alto. Il paesino era la Serrania de Hornocal, un paesino in mezzo al nulla, vicino a Umahuaca, se ben ricordo il nome, famoso per le montagne color arcobaleno. Ed ecco che quindi, una volta che ci siamo goduti questa splendida alba, la mattina presto sulle montagne, riscendiamo e ci dirigiamo verso le montagne color arcobaleno. E sono veramente splendide, ragazzi. E viene fuori una giornata di sole incredibile, ragazzi. Bellissima, splendida, c'è un sole forte e noi siamo super contenti di essere qui, di essere tra i primi, perché, come detto, i turisti erano ancora pochi e ci godiamo questa natura immensa, questa natura veramente spettacolare. Se chiudo gli occhi, la posso ancora vedere e sorrido ed è veramente una cosa bellissima, incredibile. La natura, quello che può generarci, no? Quanto la natura possa emozionarci. E ancora più incredibile è il fatto che io il giorno prima non sapevo neanche dove sarei andato, che cosa faccio, dove vado. Stavo esplorando tutta la vallata a nord dell'Argentina, diretto verso la Bolivia. Da lì a un paio di giorni avrei passato il confine, passando per Tupiza, per poi attraversare il Salar de Uyuni, che è la più grande distesa salina al mondo. È un deserto di sale incredibile, ragazzi. Lo consiglio a chiunque. Se passate da queste parti, ragazzi, andate a Uyuni, perché per me è una delle meraviglie della natura. E questo, ragazzi, è quello che io chiamo viaggiare in modo flessibile, viaggiare in modo destrutturato, senza una chiara idea in testa. Quindi, quando io faccio viaggi di questo tipo, di solito ho in mente più o meno il percorso che voglio fare, in questo caso il nord dell'Argentina, dopo essermi fermato, come al solito, un po' di tempo a Buenos Aires e poi a Salta, che è un'altra città del nord dell'Argentina, e risalendo il continente sudamericano, risalendo le Ande, ragazzi, che belle che sono le Ande, sono incredibili, sono wow, sono una cosa, mi emoziona sempre parlarne. E ho deciso quest'oggi di raccontarvi questa storia perché un po' di tempo fa, un bel po' di tempo fa, vi avevo raccontato come ho viaggiato per il sud dell'Argentina, no? Ovvero con una modalità di viaggio un po' diversa, perché in quel caso avevo prenotato più o meno tutti gli ostelli e le mie tappe, lasciando un po' di spazio libero per gli imprevisti o per gli inconvenienti. Ecco, in questo caso, durante questo viaggio invece non avevo prenotato nulla. Vivevo alla giornata, ovvero che cosa faccio oggi? Ma vediamo dove siamo, vediamo chi incontriamo e decidiamo cosa fare. E cosa faccio domani? Ma domani, boh, potrebbe dipendere da chi ho incontrato oggi. Sì, ho più o meno un'idea in mente, mi piacerebbe fare questo, quest'altro, però vediamo, non c'è problema. La cosa più emozionante di questo tipo di viaggi è non sapere dove dormirai la sera stessa, perché magari arrivi in un posto nuovo, sei super contento, inizi a visitare, viaggiare e poi non sai se ti fermi lì la notte o se prenderai un pullman per la prossima città, per il prossimo paese, o se magari conoscerai qualche compagno di viaggio e condividerai 2 o 3 giorni con questa persona o con queste persone e viaggerai insieme a loro per un po' di tempo. Quindi questa è, secondo me, la modalità di viaggio più libera che si può fare, più interessante dal punto di vista degli incontri. Io lo ripeterò sempre, ragazzi, i viaggi li fanno le persone. I viaggi li fanno le persone. Quindi non è tanto che cosa facciamo, che cosa vediamo, dove siamo, ma sono gli incontri con le persone, ragazzi. Gli incontri con le persone, che possono essere persone che incontriamo durante il nostro viaggio, altri viaggiatori come noi, o magari invece persone del posto che magari sono gentili con noi, che magari ci invitano a mangiare qualcosa, che magari ci invitano ad assaggiare un piatto tipico, che magari ci ospitano per la notte. I viaggi li fanno le persone. Di lì a poco sarei poi andato in Bolivia, come già detto, e avrei conosciuto Adrien, un ragazzo francese simpaticissimo, con cui poi avrei passato 5 o 6 giorni viaggiando per la Bolivia, attraverso il Salar de Uyuni, fino a Sucre, l'antica capitale della Bolivia, passando poi per Potosí. Abbiamo davvero passato forse anche di più, quasi una settimana insieme. E ogni tanto siamo ancora in contatto. Ehi, Adrian, come stai? Come va a Parigi? Molto simpatico. E mi ricordo anche che durante tutta la passeggiata, più che la passeggiata, il viaggio nel Salar, io facevo un po' da traduttore perché ero con 5 ragazzi, 3 francesi e 2 della Svizzera, della parte francese, quindi parlavamo tutti francese, ma io ero l'unico che parlava spagnolo e quindi ogni tanto li aiutavo a tradurre un po'. Tra, diciamo, facevo l'intermediario un po' tra la guida che parlava spagnolo e i ragazzi che parlavano francese, parlavano qualcosina di spagnolo. È stato interessante perché in quel momento il mio francese era veramente scarso e mi ricordo che andavo a letto col mal di testa perché facevo tutto il giorno a tradurre da una parte e dall'altra. È stato stancante ma molto bello perché poi è nata una bella amicizia. E questa è un'altra cosa che è successa per caso, completamente, perché noi con Adrian ci siamo incontrati un po' per caso. E anche con gli altri ragazzi poi è stato bello, è stato divertente. I viaggi li fanno le persone, ragazzi. Come ho appena ripetuto, penso 5 volte, ma è la cosa più bella ed è anche uno dei motivi per cui mi piace così tanto viaggiare in questo modo. Non consiglio però di iniziare subito da zero a viaggiare in questo modo. Tra l'altro saluto Benita, ciao Benita, che mi ha scritto su Instagram e mi ha detto: Simone, ci racconti un po' come organizzi i tuoi viaggi? E mi ha dato l'idea per questa storia, per questo episodio. Quindi i miei viaggi io li ho organizzati in tanti modi diversi, quindi ho iniziato in maniera un po' più tranquilla, se vogliamo, un po' più soft, prenotando più o meno tutto, dove tutto era abbastanza pianificato, molto pianificato in realtà. E poi sono arrivato pian piano a destrutturare il viaggio senza pianificare troppo, lasciandomi quasi ispirare un po', non direi al caso, ma alle persone che incontro durante i miei viaggi. Ovviamente però adesso, dopo aver viaggiato tanto, sono anche molto più a mio agio in situazioni un po' strane, in situazioni dove non sai dove sei, non sai con chi sei, non sai come arrivare nel prossimo posto e devi un po' improvvisare. Ogni tanto magari devi fare l'autostop, ogni tanto devi chiedere a qualcuno una mano o un consiglio. Devi capire un po' anche di chi fidarti e di chi non fidarti. E quindi Benita, dico Benita ma potresti essere anche tu in realtà che mi stai ascoltando, ti mando un abbraccio. Ecco, questo è il modo in cui io viaggio se sono, in inglese diremmo, on the road, no? Se è un viaggio zaino in spalla. Però ultimamente i miei viaggi sono un po' diversi perché lavorando da remoto io vado in un posto e ci rimango un mese o 2 mesi, come ho fatto in Sicilia, a Palermo, o 4 mesi, come ho fatto in Uruguay, no? Ecco, questo tipo di viaggi sono un po' diversi, perché di fatto quello che mi interessa adesso è capire come le persone vivono in un determinato posto, quindi tendo a restare in una città per più tempo, perché mi interessa capire come si vive in Uruguay, come si vive in Sicilia, a Palermo, come si vive a Tbilisi, in Georgia, cosa fa la gente di diverso da quello che faccio io, che cosa posso imparare da queste persone e portare con me nel mio prossimo viaggio, nella mia vita futura. Che cosa invece io faccio già bene, o magari in Italia, o in Austria, o in Germania, o in Uruguay, o in altri posti in cui ho già vissuto. Che cosa era meglio in quei posti che magari io sottovalutavo, a cui io magari non facevo caso, che davo per scontato, no? Ecco, viaggiando impariamo sicuramente tante cose nuove, ma impariamo anche ad apprezzare quello che abbiamo. Impariamo a dare il giusto valore alle cose, secondo me, ragazzi. Ecco perché amo viaggiare. Ecco perché viaggiare è una parte integrante della mia vita. Ecco perché viaggiare è così bello, ragazzi. Ecco perché viaggiare è unico, è incredibile, è wow. Wow, ragazzi. Certo, anche per il cibo. A me piace mangiare. Ma ci sono tanti altri motivi. Non so se sentite, credo che stiano facendo dei fuochi d'artificio. Spero che non li sentiate. Sembra che stiano lanciando delle bombe. Dei fuochi d'artificio stanno facendo. I fuochi d'artificio, ragazzi, per chi non lo sapesse, sono quelle cose colorate che lanciamo in cielo, no? All'ultimo dell'anno. Fuochi d'artificio o fuochi artificiali, no? Ecco, parlavo di viaggi e hanno iniziato a sentirsi fuochi, perché? Perché anche Tbilisi è contenta se parlo dei viaggi. Ed è così, ragazzi. Quindi io spero Benita di aver risposto un po' alla tua domanda, quindi questo è il modo in cui io organizzo o non organizzo i miei viaggi zaino in spalla. E il modo in cui invece organizzo gli ultimi viaggi è un po' diverso, perché rimango per un lungo periodo di tempo in una città, in un determinato posto, e utilizzo i weekend, perdonate sempre i miei inglesismi, che oramai sono nel mio sangue, potrei dire utilizzo il fine settimana, credo che non uso mai la parola fine settimana nella mia vita quotidiana. Ecco, utilizzo i fine settimana per esplorare un po' il posto in cui sono, tornando poi sempre nella città in cui mi trovo, come ho fatto a Palermo in Sicilia, come ho fatto a Montevideo in Uruguay, magari ogni tanto prendendo qualche giorno libero. In Uruguay mi ero preso 2 settimane circa di ferie, di vacanza dove non ho lavorato, quindi niente project management, niente podcast, niente video. Non ho lavorato e ho viaggiato per il Paraguay e per Misiones a nord dell'Argentina e mi piacerebbe fare la stessa cosa qui in Georgia per visitare un'area abbastanza remota del paese e probabilmente passerò una settimana o 10 giorni in quel posto e lì sarà una vacanza nel senso che non sarò lavorando. Però la gran parte del tempo la passo in una città per capire come si vive in questa città, per conoscere persone di questa città, per usare un po' la lingua. Su YouTube, ragazzi, molto presto vi racconterò come sto studiando il georgiano. È un esperimento, perché non credo che voglio aggiungere il georgiano alla famiglia delle lingue che parlo ad un livello molto elevato, ma amando le lingue ho deciso di imparare un po' questa splendida lingua che è così diversa da qualunque altra lingua europea e non solo europea. È una lingua unica, è una lingua molto interessante, ma questa, ragazzi, è un'altra storia. Per oggi è tutto. I viaggi, ragazzi, li fanno le persone. Un abbraccio grande dalla Georgia a tutto il mondo, ragazzi. Un abbraccio grande.